Salve, stiamo leggendo dagli scritti di Rabash, secondo volume, pagina 1189, l'articolo qual è il significato che non abbiamo un re nel lavoro se non a te. Siete invitati nel nostro sito campo.tv/shita dove potrete fare le domande e le domande scelte saranno fatte dal vivo durante la lezione. Allora studiamo dal libro gli scritti di Rabash, secondo volume, l'articolo qual è il significato che non abbiamo un altro re nel lavoro se non a te. È scritto nel Santo Zohar: beata la parte di chi chiama il re e sa come chiamarlo. E se egli chiama e non sa a chi aveva chiamato, il Santo benedetto egli sia, si allontana da lui, perché è scritto: il Signore è vicino a chiunque lo chiama. A chi è vicino? Lo scritto ripete e dice: a chiunque lo chiamerà in verità. Ma c'è chi lo chiama in falsità? Disse Rabbi Abba: sì, è colui che chiama e non sa a chi chiama, perché è scritto: a tutti coloro che lo chiameranno in verità. Che significa in verità? Cioè col sigillo dell'anello del re. Ed occorre capire quello che dice verità e falsità, che si esaudisce solo chi chiama in verità e chiede qual è verità, e occorre sapere anche la falsità, cioè qual è il significato che l'uomo chiama il Signore in falsità nella nostra via del lavoro. E nell'interpretazione della scala riporta l'interpretazione dei nostri saggi, e dice che nel tempo della creazione del mondo, quando il Signore diceva agli angeli: faremo un Adamo con la nostra immagine, nella nostra immagine, ecco che Chesed, grazia, diceva: sarà creato perché fa la grazia. Verità diceva: non deve essere creato perché è tutto falso. Che cosa faceva il Santo Benedetto Elisia? Prendeva la verità e la buttava per terra. Ed è questa la cosa che è scritta: butterai la verità in terra. L'interpretazione è che le parole dei nostri saggi sono risapute. L'uomo deve sempre ingaggiarsi nella Torah e precetti, anche se non è l'ishma, perché da non l'ishma avverrà l'ishma. Perché l'uomo, dalla sua bassezza, non è possibile che si ingaggi subito all'inizio nei suoi precetti con lo scopo di portare il compiacimento al proprio emanatore. Perciò egli è costretto dall'inizio di ingaggiarsi nei precetti di non lishma, cioè dal proprio beneficio, proprio interessamento. Ma con tutto questo, lui richiama l'abbondanza di santità facendo le azioni dei precetti, che con questa abbondanza che egli richiama, alla fine verrà di ingaggiarsi nei precetti di Lishma. E questa è la condanna che diceva la verità rispetto alla creazione dell'Adamo, che diceva che tutto è falsità. E con quello che abbiamo detto, vediamo che la verità si chiama Lishma, a suo nome, cioè per il beneficio di Dio, e la falsità si chiama non Lishma, cioè per il proprio beneficio. E con questo dobbiamo interpretare ciò che dice il Santo Zohar: il Signore è vicino a chiunque lo chiamerà in verità. È risaputo che la vicenda di vicino e lontano nella spiritualità è che l'uguaglianza della forma si chiama vicino e la diversificazione della forma si chiama lontano. Si è ritrovato che l'uomo che vuole raggiungere la distinzione della verità, cioè che avviene in uno stato che sente che se il Signore non lo aiuterà a raggiungere la distinzione del nome del cielo, egli stesso non ha nessuna possibilità di avere mai l'opzione di raggiungere al gradino di Lishma, cioè di fare tutto solo al nome del cielo. E allora egli chiama il Signore che lo aiuti, che gli dia la misura della verità che si chiama al nome del cielo. Il che significa: egli chiede che il Signore gli dia la qualità della verità che si chiama l'uguaglianza della forma. E a questo uomo il Signore è vicino, cioè egli vuole essere nell'uguaglianza della forma con il Bore, che si chiama come lui è pietoso, anche tu sarai pietoso. E questo significa che il Signore è vicino a coloro che desiderano essere vicini. E questo si chiama la distinzione dell'uguaglianza della forma. Eppure, a codeste persone che chiamano al Signore in falsità, cioè che desiderano che il Signore li aiuti riguardo alla distinzione di non lishma, e questo si chiama la diversificazione della forma, si è ritrovato che il Signore è lontano da loro, perché non desiderano avvicinarsi al Signore, che si chiama adesione o uguaglianza della forma. E per questo dice che la verità si chiama l'anello del re, che è la distinzione della verità, cioè che la malchut del cielo, ciò che loro si assumono, è nella distinzione della verità, cioè al nome del cielo. Ma l'uomo è costretto prima a preparare un vaso per questa luce, che si chiama desiderio di dare in assoluto, perché il vaso si chiama necessità. Cioè, l'uomo non chiama il Signore che lo aiuti prima che l'uomo incomincia il lavoro di dazione assoluta e si accorge che non può in nessun modo realizzarlo con le proprie mani. E allora l'uomo chiede l'aiuto dall'alto, che lo si aiutino. Che lo perciò, dopo che l'uomo fa tutto ciò che era nella sua possibilità e si accorge che non ha nessuna possibilità di realizzare questo desiderio, allora arriva alla conoscenza che non c'è nessuno che lo può aiutare se non il Bore. E allora l'uomo afferma: nostro padre, nostro re, non abbiamo un re, cioè, come è stato detto, che non c'è nessuna realtà, che abbiamo la fede nel re, che possiamo lavorare per lui, perché lui è il grande e il sovrano, ma solo tu, cioè solo il Bore può aiutare l'uomo. E là nel Santo Zohar c'è l'interpretazione che l'anello del re si chiama la linea di mezzo, perché la linea di mezzo si chiama la verità. Cioè ogni linea di per sé non ha la completezza. E questo si può capire secondo una parabola di due persone che hanno preparato un pasto per il pubblico. Uno preparava carne, pesci e altre cose, e l'altro preparava solo le spezie e sale ed aceto e così via. E alla fine c'era una discussione tra di loro. Allora ognuno diceva che inviterà il pubblico da lui e gli darà questo pasto. Ecco, quello che garantiva solo le spezie e quando fa mangiare le spezie, cioè di bere l'aceto e di mangiare il sale e così via, e chi potrebbe mangiare questo? E l'altro che dava i pesci e la carne e altre cose per mangiare, ma chi potrebbe mangiare carne e pesci senza sale e così via? E dato che le persone non potevano mangiare non da questo, non da quell'altro, fino a che è stato proprio la necessità di fare la pace tra di loro, ed ecco hanno mescolato il cibo con le spezie e dalle due cose era fatto un buon cibo, un buon pasto. Allo stesso modo, quando l'uomo inizia ad incominciare in non lishma, inizia a camminare non lishma, egli si trova in una situazione di completezza. Questa si chiama una linea, ma al tempo che egli passa la linea di sinistra, cioè che inizia a fare una critica sul suo lavoro, cioè con quale intenzione egli lavora, il che significa qual è il guadagno che egli vuole in cambio del suo lavoro, allora egli assapora un sapore amaro. Cioè vede, si accorge che non va bene, perché egli vede che non ha la possibilità di fare alcuna cosa per il bene di Dio. Si è ritrovato che allora, quando Ogni linea di per sé non ha la completezza, perché la destra, sua completezza è solo perché egli si accontenta della sua parte, il che significa egli afferma che ha un grande privilegio col fatto di avere un po' di appiglio della spiritualità, nonostante questa è non l'Ishma, non il suo nome. Ma per quanto riguarda l'azione, egli ha una cosa, osservando i precetti del Signore, nonostante la fede nel Signore è solo una fede parziale. Ma questa parte anche è importante per lui. Eppure la linea di sinistra, quando egli si accorge che è pieno di mancanze ed egli sente un sapore amaro nella sua vita, è come la spezia che si dà per addolcire il cibo, ma la spezia senza il cibo non è considerato cibo. Si è ritrovato che ogni linea di per sé non ha completezza, ma quando si utilizzano queste due linee, con la destra e la sinistra, da questo si avviene alla linea di mezzo. Cioè, il Santo Benedetto gli sia dall'anima. Come dissero i nostri saggi, ci sono tre partecipi nella creazione dell'uomo, suo padre, sua madre e il Santo Benedetto gli sia. Il padre si chiama da destra, egli dà il bianco. La bianchezza, il bianco significa che non c'è nessuna mancanza. Ima, madre, si chiama la linea di sinistra, che dà il rosso, e questo si chiama mancanza. E allora da loro due può venire la linea di mezzo, che si chiama, che il Santo Benedetto gli sia da l'anima, la Neshama. E allora esce la distinzione. Esce fuori la distinzione dell'Adamo. Ed occorre sapere, quando l'uomo passa alla linea di sinistra ed inizia ad accorgersi come è allontanato dalla distinzione del desiderio di dare in assoluto ed è immerso soltanto nell'autoamore e vede le proprie manchevolezze in una misura che non avrebbe mai sognato di questo, che sarebbe stato così lontano dal lavoro per il nome del cielo, ed incomincia a riflettere che certo i pensieri estranei arrivano a lui da parte della Sitracha, dell'altro lato, che sono loro a dargli questi pensieri e desideri che non sono idonei ad una persona che vuole essere il servitore del Signore, ma anche a una persona semplice che non fa il lavoro spirituale. Anche per questa persona questi pensieri e desideri non sono adatti. Allora l'uomo deve sopraffare se stesso nella fede dei saggi e di credere che tutti questi pensieri gli arrivano dall'alto, come è riportato nell'articolo Altri Dei. Rav, è come quando si aggiunge il sale e pepe al cibo. Cioè è il Borè che li manda all'uomo. Ma non credere che questi sono pensieri e desideri nuovi, cioè che non erano prima nell'uomo, ma che sono arrivate ora, ma non è questa cosa, ma prima erano nel corpo dell'uomo senza nessuna rivelazione, dato che non c'è nessuna cosa che è fatta senza necessità. Ma quando l'uomo vuole camminare nelle vie della verità e l'uomo desidera correggersi, allora dall'alto gli si rivela ciò che ha nel suo corpo e non sono riconosciuti fuori. Ed ora, quando l'uomo desidera correggersi, allora gli si rivelano questi pensieri in modo che gli sappia cosa correggere. E per comprendere questo conviene prendere visione nel libro Pri Chacham, la frutta del saggio. Veramente ammetterò che hai ragione in questo, che non sento affatto questi dolori che tu senti, dice Bala Sulam al suo alunno. E anzi, sono contento e mi ingioisco in queste corruzioni rivelate e che si stanno rivelando. Infatti, quanto mi lamento e mi dispiace delle corruzioni che non erano ancora rivelate. E se erano rivelate ora, non c'è nessun dubbio che erano anche dall'inizio. solo erano nascosti. Perciò sono contento quando escono dai loro buchi. E mi ricordo che con queste cose parlavo con te nel primo giorno di Rosh Hashanah, del Capodanno, ritornando quando eravamo tornati da una casa, da un kiddush. Tu mi raccontavi pensieri molto tristi che vedevi nella tua preghiera della mattina. E ero pieno di gioia davanti a te. E tu mi chiedevi, ma che cosa? Perché questa gioia? E io ti rispondevo che nella rivelazione degli empi seppelliti, nonostante non erano conquistati in completezza, ad ogni modo questa loro rivelazione sarà considerata una grande salvezza perché aveva causato la santità del giorno. Perciò non imprimersi da quello che l'uomo sente che aveva ricevuto una discesa come se fosse buttato dall'alto, ma anzi, allora l'uomo deve credere che il Borè prende cura di lui e lo guida in un modo che egli avrà la capacità di raggiungere l'adesione e, come è scritto, di aderire in lui. Allora l'uomo viene in uno stato che sente che pecca, cioè prima di iniziare il lavoro di dare in assoluto egli credeva che gli mancava la completezza, ma in maniera generale egli va bene, dato che egli vedeva la bassezza delle altre persone. Eppure lui, grazie al cielo, non è così male, ma ora egli si accorge che è il peggio di tutti, cioè nessuno ha tali pensieri e desideri. La risposta è che perché l'uomo abbia la possibilità di ricevere una cosa intera, l'uomo è costretto di avere una mancanza completa. Perciò dall'alto gli si rivela ogni volta le sue manchevolezze che erano nascoste nel corpo dell'uomo. Si è ritrovato secondo questo, che l'uomo deve dire che il Borè fa la grazia con lui, rivelandogli le sue manchevolezze, allo stesso modo come quando gli dà il riempimento, perché non c'è il riempimento senza la mancanza. E con questo potremmo interpretare lo scritto in Salmi: le grazie del Signore sono per l'eternità, io canterò per ogni generazione e informerò la tua fede nella mia bocca. Ed occorre capire che cosa significa canterò per sempre. Come è possibile cantare al Signore quando l'uomo si accorge che è pieno di manchevolezze? Il suo cuore non è completo col Signore. Egli sente la sua distanza dal Signore. E a volte egli vorrebbe anche scappare dalla battaglia. Come potrebbe dire che queste sono le grazie di Dio? Ed egli anche canta per il Signore riguardo a questo. E allora l'uomo deve dire, il fatto che si trova nella bassezza della situazione, questo non è perché ora egli è diventato peggio, ma ora, dato che egli vuole correggersi, che tutte le sue azioni siano al nome del cielo, allora dall'alto si rivela a lui il suo vero stato, quello che si trova all'interno del proprio corpo, che fino ad ora erano nascosti e non erano visibili fuori, ed ora il Borè l'aveva rivelati, come menzionato nel libro Pri Chacham, frutta del saggio. E rispetto a questo l'uomo dice che questa è una grazia, ciò che il fatto che il Borè gli abbia rivelato il male che è in lui, che nell'uomo, in modo che egli sapeva la verità ed aveva la possibilità di chiedere al Signore la vera preghiera. Si è ritrovato che da un lato l'uomo si accorge ora della sua distanza dal Signore, d'altronde L'uomo deve dire che il Signore è vicino a lui e il Signore prende cura di lui e gli mostra le sue manchevolezze dell'uomo. Perciò egli deve dire che queste sono grazie fatte con lui. E per questo è scritto: le grazie del Signore sempre le canterò. Cioè che egli da un lato ha la gioia e canta e dà il canto per questo, e dall'altro lato egli si accorge che deve fare la penitenza, cioè deve chiedere dal Signore di avvicinarlo e di dargli il desiderio di dare in assoluto, che è la seconda natura. E per questo è scritto: io informerò la tua saggezza, la tua fede in ogni singola generazione, perché il fatto di ogni singola generazione è che c'è interruzione nel mezzo tra una generazione e l'altra, che questo è il fatto di ascese e discese, perché generazione si chiama obbligo e l'interruzione è negativa, ma proprio per mezzo di questo si rivela la luce dell'emunà, la luce della fede.
No.
Beh, infatti l'articolo è molto vicino a noi, stiamo passando questi stati, sì? Li stiamo sentendo su noi stessi, ma dipende come li accettiamo. Domande, sì? Denis Sender da Mosca chiede: qual è il lavoro di dare in assoluto che il Rabash ci scrive al riguardo? In pagina 1190, nell'altro paragrafo, è possibile leggere? Eppure l'uomo è costretto prima a preparare un vaso per questa luce che si chiama il desiderio di dare l'assoluto, perché il vaso si chiama necessità, cioè l'uomo non chiama il Signore di aiutarlo prima che incomincia il lavoro di dare l'assoluto. Che cosa intende qua? Rav, come ci spiega Rabash? Dicendoci che se tu urli in vano allora nessuno ti aiuta, se tu stai in mezzo della strada col sacco sulla schiena ma il sacco sta per cadere, allora tu gridi aiutatemi e allora la gente ti aiuta. Perciò prima bisogna iniziare il lavoro di dare in assoluto e poi vedere cosa ti manca, dove non sei incapace, e di questo devi chiedere. Sì. La domanda è: che cosa significa iniziare il lavoro di dare in assoluto? La cosa più semplice: nel cerchio, che cosa hai più da fare? Dobbiamo capire che non dobbiamo correggere il mondo, non dobbiamo dare in assoluto a tutti che stiano bene materialmente, non ci aiuterà nulla. E come fanno quelli correttori del mondo che vogliono fare una cosa contro il male che in apparenza il Bore fa, ma il nostro lavoro è soltanto attirare la luce che riporta il bene. E questo è tramite il cerchio, tramite noi. Questa luce si espanderà in tutto il mondo e perciò quando non abbiamo nessun altro lavoro, e per questo il lavoro deve essere prima di tutto, dobbiamo cercare di farlo, e dove vediamo che ci imbattiamo non riusciamo, allora chiediamo, ma non è che gridiamo prima di realizzare una cosa.
Sì.
Come l'uomo fa sapere, cioè iniziava a fare un lavoro e poi si aspetta ad essere esaudito per la sua preghiera? Rav, io non so che cosa, allora vedrà che cosa gli manca. Quando inizierà, allora saprà. Tu infatti chiedi quello che stiamo dicendo, come un uomo che non inizia neanche. Sì. Lui dice: la risposta è perché l'uomo abbia la possibilità di ricevere una cosa intera, egli è costretto di avere una cosa intera. Che significa una mancanza intera? Bravo, una mancanza intera, veramente che cosa mi manca per essere il datore in assoluto? Ecco. Sì. Una frase più. Il datore è la forma del Bore, è la forma che voglio che si rivesta in me, e io faccio tutti gli sforzi di essere in questo, nei confronti degli amici, nei confronti dell'ambiente più largo. di realizzarlo il presto possibile. Con questo do al Bore la possibilità di rivelarsi tramite a me e a tutti, tramite la mia decina, che siamo come uno e a tutti. E allora scopriamo che cosa ci manca, quali qualità, vasi, chiaramente il Bore ci rivela secondo questo i posti della fermentazione. Allora sappiamo che cosa dobbiamo chiedere.
Sì.
E allora lui dice che ad ogni modo la loro rivelazione degli empi è come una salvezza. Rav, certo, il Bore lo faceva, lui ti aveva rivelato proprio perché a questo portava la santità del giorno, cioè lui ti aveva rivelato questo. I vasi sono tutti fermentati, ma in gradualità scoprirli, non scoprirli come in questo modo l'uomo scopre i suoi fastidi ogni giorno, non sapendo da dove vengono, non sapendo che cosa fare con loro e che cosa si può realizzare tramite loro. Niente, proprio peccato, egli è distaccato dalla cosa principale, dal motivo. Come mai arriva a lui? Quante persone arrivano da me e dicono: ma io non so da dove provengono questi guai, perché mi arrivano, che cosa faccio che non va bene? E io non posso dire che cosa faccio che non va bene. Che cosa potrei dire? Che il Bore faceva così dall'inizio? E allora rivela a tutti. E allora ci sono coloro che egli rivela questo nella via di Beito per spingerli in avanti, e ci sono altri che gli rivela questo perché si trovano in una preparazione e riceveranno questo nella via di Achishena. Capisci? Che cosa posso dire all'uomo? Anche qui vedo le persone, una parte in una discesa, una parte in un'ascesa, e la nostra importanza è certo l'ascesa, ma riguarda l'ascesa, ma l'ascesa deve essere per la necessità della discesa, cioè di prepararsi per la rivelazione degli altri vasi fermentati successivi che si riveleranno grazie a una preparazione giusta. La cosa più importante è la preparazione, questa è la cosa richiesta a noi, e il fatto che si riveleranno, magari si riveleranno in una maniera, in un ritmo sempre migliore. Perciò l'uomo viene pesato, valutato, apprezzato secondo il ritmo, più ha le ascese e discese ogni giorno, e non come da te 2 settimane, 3 settimane, fino a che l'influenza si dissipita. Non va bene. Questa è la cosa che non capisco. La loro rivelazione sarà considerata come una grande salvezza. Io sento una salvezza in questo brano, tu mi dici, Rav, è una parte della preparazione. Che significa? Se ora sai, un dottore che sa rivelare la malattia è sempre più apprezzato del dottore che sa come fare la guarigione, perché prima di tutto dipende dalla diagnosi. Che significa? Ho alcuni malati che non so che cosa risponderli. Io mi ricordo che avevo un problema col fegato dopo l'incidente che facevo. Allora il dottore cinese, nessuno sapeva, i professori da Gerusalemme, nessuno sapeva. Il cinese metteva così la mano sul polso, così, e alcuni minuti e poi altri minuti, e diceva: tutto va bene. Prendeva così, non penso di meno, aveva 9 centimetri, un ago così, 9 centimetri, e lui diceva: tu non lo sentirai, io un pochino faccio così. E tic, mi iniettava questo, ma quando guardavo che iniettava rimaneva solo questa piccola parte fuori. E basta. Sono uscito da lui dopo mezz'ora, tutto passato. E prima tutti i dottori mi dicevano: ha un pericolo di vita, non c'è niente da fare.
Ma
cosa? L'ago ha anche una meraviglia, questa agopuntura, ma c'è bisogno di avere un esperto. Lui faceva l'università in Cina. Allora, il fatto di fare la diagnosi secondo il pulso, non c'è bisogno di niente se non questo. Egli ha 400 discernimenti che può fare sul pulso dell'uomo. E allora, capisci che cos'è? Questa è la cosa che dobbiamo, di cui dobbiamo far caso. Sì, a questi discernimenti. Lei apriva la lezione di oggi, che arriva 9 di Av, e vedrete che cosa sarà. Sentirete male. No, non deve essere, solo dico. No. Io dico, ci sono tempi che buoni e tempi cattivi. C'è il giorno, c'è la notte, ci sono periodi che appartengono ai processi tali di stagioni, dei tempi, e pertanto vediamo nei periodi del popolo di Israele che c'è come la radice superiore, luce e oscurità, al cambiamento generale dell'uomo. Allora ci sono coloro nella nostra storia, perciò la radice delle distruzioni nel nostro tempo sono Tisha B'Av, 9 di Av, e ora stiamo entrando in questo periodo. La radice di tutte le feste delle gioie sono la festa di Purim, ad esempio. Perciò è anche scritto, e ho letto in alcuni punti, che se tu vuoi fare certi accordi, non farli in questi tempi, è risaputo. Ora abbiamo sentito queste cose che lei ci diceva. Io dal lago ho ricevuto un tremore nel corpo. Solo chiedo come è possibile passare questi stati, come lei ha definito lago. Come è possibile passare questo? No, questa è una scemenza. Prima di questo, anche lo stesso ago, solo i dottori mi hanno messo. Io sarei svanito da un ago del genere. Rav, non è questo il problema. Come si fa ad attraversare questi stati? Rav, non devi attraversare. Come è possibile attraversarli? Chiede Zvika. Rav, tu devi pensare di Achishena. Tutto va bene. Che cosa può aiutarmi ad attraversare questo? Rav, va bene, che è molto buono che l'uomo ha paura delle sofferenze, però bisogna pensare delle sofferenze di amore e non delle sofferenze materiali, di far passare questo da uno stato all'altro. Noi dobbiamo capire che tutto questo periodo della frammentazione, della rottura delle pietre, la prima distruzione del Tempio, la seconda distruzione del Tempio, tutti i periodi del 9 di Av che erano nel tempo dell'Olocausto e così via, che tutte queste cose, tutta la radice del male, noi possiamo scansare solo grazie alla connessione, perché tutto il male viene fatto solo dalla frammentazione. E perciò solo nella connessione noi lo addolciamo e anche lo correggiamo. Infatti lo correggiamo parzialmente o proprio completamente. Questo dipende da noi. Sì. Un alunno da Novosibirsk chiede: durante la lezione in quali condizioni si risveglia la luce che riporta il bene? Che cosa è questa forza, e se dipende solo da me o da tutta la decina? E che cosa significa? Che domande sono? Certo, la luce che riporta il bene emana dal sistema. La luce si trova in una forma infinita. Questo è il Boré. Di cacciarlo, di rivelarlo, di utilizzarlo. Come si dice, i miei figli mi hanno sconfitto. Sì? Questo è possibile solo quando costruiamo il vaso che è simile alla luce. Costruire il vaso simile alla luce è possibile farlo tramite la connessione. Ora qui viene fatta la domanda più complessa, che chiede a lui. Ma basta che io da solo così mi comporti all'interno della decina, che io voglio connettere tutti e io mi immaginerò tutti che sono già connessi. Io non posso esigere niente da loro. Farò un esempio, ma basta che io sarò immerso interamente in questo, devoto a questo, e grazie a questo io risveglierò la luce che porta al bene, oppure qui deve essere un lavoro ed uno sforzo di ogni decina insieme, senza esclusione, ed in un colpo, in un'unica intenzione, in un'unica connessione, in una maniera totale. No, no, ma come Rabbi Yossi, figlio di Kisma, ognuno che veda gli altri come... Non importa come, ma basta che l'uomo stesso faccia lo sforzo. Non è che lui non vuole che la decina interna, che tutta la decina sia connessa a lui, ma deve capire che ciò che egli vede ancora vede con i suoi occhi non corrette. E perciò egli deve, la cosa più importante è che lui si rivolge alla decina in una maniera completa. Questo prima di tutto. E dopo questo egli si accorgerà che la decina è completa e il mondo è completo e la divina presenza si rivela in tutto il mondo e il Bore riempie tutta la realtà.
Cioè,
niente non deve fermarlo che egli vede gli altri come se esistessero in tutte queste situazioni non corrette. Non dobbiamo pensare così. Può essere che siamo noi che lo vediamo nella maniera corrotta, dato la nostra corruzione. Sì. Lui scrive che chi lo chiama in verità è l'Ishma. Allora, aspetta. Dove è scritto? Leggimi la frase. Non è. La verità si chiama l'Ishma, cioè per il bene di Dio, e la menzione si chiama non l'Ishma, cioè per il proprio beneficio. Okay. E allora lui dice che con chi lo chiama in verità, lui è vicino a lui. Cioè, sì, ma non fare il paragone ora con l'Ishma, se io veramente lo chiamo o no, se si chiama l'Ishma o no. Questa è la domanda, se è possibile chiedere o chiamare il Bore in non l'Ishma, ma è giusto? Ognuno che grida al Bore, perché l'uomo grida verso la sorgenza della sua mestizia e là si trova il Bore. E veramente ognuno grida, ma la domanda è per quanto questa grida è una grida utile. Allo stesso modo col neonato, può essere grida correttamente o no, può essere la sua grida, va bene, e tu vuoi fa la sua grida che sarà più indirizzata, che lui sappia perché e a cosa. Magari che continui a piangere, sì? Sai, questi pianti in vano, ma che sappia perché piange, se il suo pianto, se giustifichi questi pianti e così via. Cioè, tutti questi pianti sempre si elevano a questo luogo. Allora, che cosa crea la differenza nel nostro lavoro? Come possiamo gridare correttamente? O gridiamo, allora riveleremo che questa cosa non è corretta. Bravo. Gridare correttamente puoi solo per gli altri, per te stesso i tuoi gridi non saranno mai esauditi. Mai. Perché con lo scopo di ricevere, anche se l'uomo si soffre veramente, come mai il Bore lo deve aiutare? Era lui a mandarglielo, come mai deve aiutare ora?
Ken.
Sì. No, vuoi chiederla rispetto all'esempio che gli dava con il dottore cinese? È un fatto molto interessante, affascinante quello che lei diceva. Rav, non vorrei parlare più di questo, ma fai la domanda a Senka. Lui mi ha portato questo dottore. Io... Non è un tema per la lezione. Altre domande? Abbiamo parlato prima del ritmo dell'avanzamento, allora Sergei da Mosca chiede che cosa determina il ritmo dell'avanzamento e come è possibile accelerarlo con la società. Rav, il ritmo dell'avanzamento si trova nelle mani della società perché la società mi risveglia verso tornare alle correzioni, alla sorgente, a tutte le ragioni, sapere come faccio ad essere indirizzato a lui, che sono non solo in uno stato. Io ti dico, la maggior parte del nostro tempo crediamo che siamo in uno stato come siamo presi per aria. Io non sento niente di me stesso, non sento che c'è una cosa che cambia, non sento che c'è una cosa che mi influenza o che io influenzo a qualcuno. E così facciamo. Siamo in uno stato annebbiato. Questo è il problema. Di questo soprattutto bruciamo il nostro tempo. Perciò l'ambiente che sempre si trova nel compito di risvegliare ognuno l'altro, così abbreviate i tempi. E così ognuno sente che sì, è capace di fare un'azione. E l'azione porta il guadagno a tutti e che conviene realizzarla e farla, che lui è il padrone dell'azione, che lui può muovere tutte le ruote e così si aiutano a vicenda. Il nostro problema è che il tempo passa un giorno per giorno e aspettiamo una cosa che succeda. Questa si chiama la forma di una donna, la forma della femmina. Eppure la forma dell'uomo, Gever in ebraico proviene dal vocabolo superamento, itgabrut. L'uomo sempre si trova nel superamento e il superamento non è sui grandi problemi, no, ma proprio i tempi che non hanno nessun senso, nessun gusto. Questa è la cosa importante. Il 90% della vita è così. Passa così, un altro giorno passa. E qui l'ambiente deve aiutare. Questa è la cosa importante. Sì? Allora, qual è il mio passo come uno che vuole essere un uomo e superare? Rav, non puoi risvegliarti, inizia a risvegliare artificialmente gli amici. Devi sentire che devi giocare nei loro confronti. Io arrivo a fare un programma con Oren, con Senka, con quelli dell'economia ho sulla testa, Benzi, mi assilla con le sue riprese, poi con chi ho, basta. Sì? Devo tenermi in uno stato che sono in un entusiasmo, in elevatezza, in vigore, con forza. Devo dare una cosa brillante, una bella soluzione, facile, accessibile, così via. Pensi che così ce l'ho, che io come un coniglio così che ha la molla da dietro, sempre salto così? Sì, con la Duracell. No, ma è proprio un obbligo. Queste cose saranno sempre di più, debolezze, delusioni, altre cose, solo si aumenteranno perché per darti un luogo per fare lavoro, allontanarti dai piaceri materiali e che tu inizi a realizzare i piaceri spirituali al posto loro. Se tu ti arrabbi con il boe che prende via da te i piaceri materiali, allora ti si riporta, ti si fa tornare allo stato solito e vai a godere la vita, sì. Allora risulta da quello che lei dice che il lavoro spirituale alla fine sono tante tante azioni, inizia con le azioni materiali molto terrestri, bravo, in corrispondenza al tuo stato.
Zman, makom, tnoa, ruchanim, ve kol tatchil lachshof ala afkhanot ruchaniyot, ma ta nimtza
bi piaceri materiali che ti trovi nella materialità, anche nella materialità non dai nessun gusto.
No?
No, io vi dico veramente, voi dovete cercare i motivi per svegliarvi, ecco. Dudi arriva con il suo articolo, Chaim arriva con il suo articolo, altre persone, perché così potrete costruire queste cose. Perché per questo non avete bisogno di. Io apro lo studio delle 10 sfirot, altre cose che devo avere per me, solo secondo la situazione, secondo il tempo, è proprio d'obbligo. Ma durante il giorno avete tante connessioni tra di loro, tra di voi, allora può essere, sì. Come noi, una domanda per tutti, come noi risvegliamo la nostra società col fatto che abbiamo solo la sorgente, solo un'unica sorgente che ci risveglia. Come faccio a ricordare a tutti che abbiamo solo un'unica sorgente che ci risveglia e che ci corregge? E che non esiste nulla tranne lui. In che modo posso ricordarlo agli amici? Prego. Prima di tutto bisogna concordare che lo facciamo durante il giorno e iniziamo da piccoli trucchi magari, non teoricamente, ma come noi veramente lo facciamo, come lo facciamo, diciamo oggi faremo in maniera molto pratica, che tutti noi ora discutiamo questo e ci mettiamo d'accordo, facciamo un riassunto di quello che abbiamo detto e eseguiamo. Prego. Se dobbiamo ricordare uno all'altro di questa cosa, cioè trovare ora il trucco, dall'altro lato diciamo che la persona per se stesso deve dire della società che è corretta, che va in avanti, deve spronarsi per guardare fuori, ed ora diciamo che anche il fuori dobbiamo fare una cosa per questo. Tutto certo dipende dall'osservazione interiore di ognuno da un lato, dall'altro lato sì, bisogna risvegliare la società, l'ambiente, perché questa è la cosa che influenza l'uomo e mantiene sempre i pensieri, intenzioni. Sì, abbiamo tutti i mezzi e le strutture, la tecnologia e tutto ciò che è possibile fare. Il pensiero, le parole, allora fare, realizzare questa atmosfera. Sì, è possibile semplicemente decidere, prendere anche 2 ore in cui ci concentriamo e ognuno ha, diciamo, il suo tempo, questo quarto d'ora di cui è responsabile è che lui risveglia la società, e se lui non lo fa, la società risveglia lui. Cioè, sempre essere in questa preoccupazione. Ma prendere un tempo stanziato, perché è difficile tenerlo, ma proprio prenderlo e definire 2 ore durante il giorno che questa è la cosa che facciamo. Sì, deve essere un patto che si decide insieme. Decidiamo insieme, deve essere non solo tempo, 2 ore, ma io devo leggere un brano di Shamati, Zohar, queste cose.
Di
definire che in questo tempo dobbiamo ottenere gli amici, ognuno sopra le sue preoccupazioni, e di rivelare che non esiste nulla tranne lui. Noi siamo pieni tutto il giorno, fatto per noi, incontrarci con la decina, mandiamo i brani, tante cose. La domanda è se facciamo il vero lavoro in questi momenti che li abbiamo. Allora mi raccomando che facciamo questo, che facciamo gli sforzi di essere veramente nella preghiera, perché l'unica cosa veramente che funziona noi dobbiamo passare uno, la forza uno all'altro. Allora facciamolo, dobbiamo sentire la responsabilità. Altrimenti di vedere la giornata, sì, e vedere la responsabilità che veramente funziona. Non so come farlo. Che cosa è lo scopo? Perché ci conviene farlo? Cosa, non siamo abbastanza svegli? O ci soffriamo troppo e questa cosa ci fa uscire dal lavoro? Ci soffriamo troppo, siamo esauriti.
O
cerchiamo un modo di affrettare i nostri stati. Magari possiamo capire. Manca l'azione, l'unica azione che sia la preghiera dei tanti.
Perciò
è molto importante che sia l'azione completa, che risvegliamo uno l'altro. Sì, non c'è tanto da aggiungere, l'unico movimento è fuori e tutti lo capiscono, ma se non entriamo in questo insieme, con l'impegno, con l'accordo, allora è molto difficile durante la giornata tenere sempre il pensiero degli amici, che siano in adesione, non esiste nulla tranne lui. Questa è veramente la cosa che deve essere, il pensiero che sia sempre dietro con questa preoccupazione nel nostro cervello, che gli amici siano sempre in adesione. Non ho tanto da aggiungere.
Di
risvegliare, di svegliarci, questo dipende da noi, dobbiamo sentirlo e dobbiamo agire, che ognuno agisca secondo questa cosa, che prenda uno dalla sua decina. Rav, come raggiungere dall'indifferenza, dal dolore, dalla rabbia, quali altre sensazioni negative abbiamo? Nervosità, frustrazione?
No.
Cosa? Delusione, amarezza, poi odio. No, no, sto parlando del Bore, che da lui riceviamo tutte queste cose. Come rispondere? Solo con la preoccupazione di portare compiacimento a lui. Da tutte le emozioni negative, come risponderle in una maniera che io voglio dilettarti, voglio portarti compiacimento. Guardate come Zvika mi guarda. Presto. Soluzione, come facciamo a farlo? Prego.
Sì.
No, ma questa è veramente la lealtà, la fedeltà, diciamo, nel cane, anche nel gradino dell'animale, che puoi anche aggredire qualcuno che ti ama, ma lui ti dà l'amore in ritorno. Questo è l'amore totale. Come ci risvegliamo in questa maniera verso il Bore? Prego.
Rav,
l'amore indipendente, che non dipende da nessuna cosa. Il Bore così lavora sull'uomo alla fine dei conti, come Rav aveva spiegato tutta la lezione, che così lui ti sbuccia dal tuo desiderio di ricevere. Allora tutto questo processo passa in una maniera che ci sono le sofferenze nel desiderio di ricevere. Non può essere diversamente, perché altrimenti sarai in adesione col desiderio di ricevere. Ma nonostante queste sensazioni esco fuori verso la società, penso dell'altro nonostante, non mi importa, e voglio pensare dei miei problemi. Questa è la cosa che crea questo distacco. Bisogna ricordare che questi sono i doni che riceviamo, ma non con cinismo. Questa è la forza per fare la preghiera. Cioè, ogni opportunità del genere che non la utilizzi per la preghiera è uno spreco di tempo. Di che cosa pregherai? Sei indifferente, il Bore muove, fa. Allora questa lamentela, questa resistenza è una possibilità per fare la preghiera. Allora ricordiamolo uno all'altro e siamo un esempio rispetto a questo, uno per l'altro. Per dire la verità, volevo proporre che siamo come i chassidici di Kotsk. Non di scrivere come bello nel WhatsApp, ma di portare queste cose, di stimolare uno all'altro, perché le decine sono con completezza nell'amore uno con l'altro, ma bisogna avere un carburante là dentro. In questi stati manca essere andare al di sopra della ragione e di essere distaccato dall'altro amore, di desiderare sempre la dazione assoluta a sé. Se è importante, allora tutti questi stati ti mostrano che hai la mancanza per la dazione assoluta, per il Bore, per l'adesione. Devi essere contento di questo, ma se non c'è l'importanza di questo, allora l'uomo piange. Sì, forse veramente è possibile chiedere o desiderare ricevere l'importanza dal gruppo, perché l'uomo non può ricevere l'importanza da sé. Quando riceve la botta non riconosce, ma se il gruppo sempre gli trasmetterà un certo tono, allora rispetto a questo potrà indirizzarsi e vedere dove si sbaglia nella sua reazione. La reazione corretta è soltanto il rapporto che diamo al Bore. Il Bore vuole che noi ci ricordiamo di Lui, che ci rivolgiamo a Lui. E passiamo alla parte successiva della lezione.